Dal Salmo 76. Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore. Nella notte le mie mani sono tese e non si stancano. L'anima mia rifiuta di calmarsi. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Medito e il mio spirito si va interrogando. Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo. Forse il Signore ci respingerà per sempre, non sarà mai più benevolo con noi. È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre? Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo. O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo.
Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che il Signore Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà sete mai.
Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana a questo consueto appuntamento con la liturgia della parola, liturgia che secondo il rito ambrosiano prevede la quarta domenica dopo il martirio del Battista. Siamo in un calendario diverso da quello universale della Chiesa, ma sappiamo che ci sono tanti riti, tra i quali anche il rito ambrosiano, e siamo in terra ambrosiana. Il Vangelo di oggi lo si trova nel capitolo sesto di Giovanni, e sappiamo che in questo capitolo sesto l'Evangelista presenta, comunica, racconta il mistero dell'Eucarestia, del pane disceso dal cielo. Questo quarto evangelista poi non si intratterrà nell'ultima cena a parlare dell'istituzione dell'Eucarestia stessa, ma apre questo lungo dialogo e inserisce questo racconto, questa illustrazione del mistero del pane disceso dal cielo nel capitolo sesto del suo Vangelo. Innanzitutto, i versetti che vengono subito prima ci raccontano un miracolo operato da Gesù, la moltiplicazione dei pani. Gesù molte volte interviene per compassione e dà da mangiare. E poi capisce che cosa? Capisce che la folla vuole farlo re e allora fugge. Questo miracolo, questo dono, mosso dalla compassione, si infrange in una incapacità di comprendere i segni di Dio, perché non capiscono. E infatti è il primo rimprovero che Gesù rivolge a questa folla che lo cerca, perché prendono le barche, salgono e poi si recano alla volta di Cafarno alla ricerca di Gesù. In fondo è bello trovare uno che ti dia da mangiare il pane a gratis, che non ti chieda le tasse, ma ti sfami continuamente senza fare troppo fatica. È il desiderio in fondo di tutti noi di non faticare, di non affannarci, di fare in modo di ricevere tutto gratuitamente, il più presto possibile, il più facilmente possibile. È la tentazione di tutti i giorni ed è universale, perché si estende a tutti gli uomini e a tutte le donne che vivono sulla faccia della terra. Gesù però è venuto per altro, e questo gesto a favore di migliaia di persone che soffrono, stavano soffrendo la fame, che erano affamati, questo gesto mosso dalla compassione rischia di essere una specie di boomerang. Gesù, nel tentativo di rivelarsi il Messia, colui che compie i desideri, realizza i desideri che stanno dentro il cuore dell'uomo, il desiderio di una vita eterna, di un per sempre, di una felicità, ecco, questo gesto compiuto per far capire che lui è in grado di soddisfare appieno i desideri del nostro cuore, questo gesto è incompreso, viene travisato. Finalmente, così avranno ragionato coloro che avevano usufruito del beneficio del pane ricevuto gratis, finalmente abbiamo trovato uno che risolve tutti i nostri problemi. E questo modo di concepire e di guardare Gesù Cristo è comune a tutti quanti noi, dicevo prima. Noi guardiamo Dio molte volte come colui che è in grado di risolvere tutti i nostri problemi senza fare fatica e risolvere le nostre attese, che sono nostre perché ci guardiamo dentro e decidiamo prima quello di cui abbiamo bisogno. Questo qualcosa di cui abbiamo bisogno pretendiamo sia il risultato di una nostra ricerca umana e non di un confronto, di una verifica che procede di pari passo con il confronto con Gesù Cristo, con Dio. E allora quello che noi pretendiamo da Dio molte volte è il nostro male, non è il nostro bene, ma è un qualcosa che ci fa male. Ma lasciamo spazio qui agli amici in regia.
Ecco, prima di questo brano narrato nella liturgia di oggi, nei versetti precedenti abbiamo avuto l'episodio appunto della moltiplicazione dei pani. Dall'altra parte del lago, il giorno precedente rispetto al racconto, sul monte dove Gesù era accorsa una grande moltitudine di folla, e Gesù aveva spezzato 5 pani d'orzo che un ragazzo aveva e l'aveva distribuito per 5.000 persone. E allora cosa è successo? Che la gente aveva pensato, no, di farlo re, pensava di aver trovato quello, come diceva il padre Gianni, che dà il pane materiale senza fatica. Gesù subito appunto corregge questa aspettativa, capisce che si sta malinterpretando, ecco, la sua persona, il suo ruolo, e sparisce, no? Va sul monte a pregare, i discepoli lo precedono attraversando il lago e poi lui li raggiunge appunto di notte sul lago e approdano a Cafarnao. E allora qui inizia il brano di oggi, quando la gente lo insegue e lo ricerca. E allora Gesù spiega, si preoccupa di correggere le motivazioni per cui la gente lo cerca e l'invita a non limitarsi appunto a questa ricerca del pane materiale. Certo che un po' tutto è un po' la tentazione di sempre dell'uomo quando cerca Dio, no? Cercare il Dio che gli risolve i problemi spiccioli della vita, quindi il problema del pane, il problema, insomma, un Dio che con una bacchetta magica, schioccando le dita, ti risolve i piccoli problemi della vita, i piccoli e grandi problemi della vita. È anche un'aspettativa legittima, ma Gesù non è questo, il Dio cristiano non è questo. E allora Gesù invita ad andare oltre a questo e a leggere il segno della moltiplicazione a cui avevano assistito il giorno prima, e leggerlo nella chiave della sua persona, cioè è lui stesso il pane vero, il cibo che dura per la vita eterna, cioè è lui quello che può colmare le aspettative autentiche e profonde del cuore umano, che non sono solo aspettative del pane materiale. Non di solo pane vive l'uomo, ha detto. E allora ancora, no, lo incalzano la folla, le persone gli chiedono: se dobbiamo credere in te, se dobbiamo fidarci della tua persona, quale segno compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opere fai? Cioè, i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. E certo, perché secondo l'aspettativa del tempo il Messia avrebbe dovuto rinnovare i prodigi di Mosè, in particolare il dono della manna. Quindi un fatto di tale genere si aspettavano i giudei secondo la loro tradizione, e per questo leggevano anche il segno del pane in questo senso. Ma Gesù ancora è qui a correggere questa aspettativa. Dice: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio. Il pane di Dio è colui che scende dal cielo e dà la vita al mondo. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Cioè Gesù ci chiede un atto di fede in lui diverso, non un atto di fede in qualcuno che così semplicemente risolve i nostri piccoli problemi, perché Dio è altro, no? Il dono di Dio è più profondo e anche più misterioso. Ho trovato una frase di Bonhoeffer, che aveva fatto un'esperienza di Dio molto travagliata nei campi di concentramento, in un periodo storico molto molto buio, e a proposito di questo brano scriveva così: Dio non inganna l'uomo, egli potrebbe certo creare del pane, ma gli uomini lo adorerebbero come colui che procura loro il pane, e non come colui che egli è propriamente, come Dio, che continua a essere tale anche nella fame, anche nella privazione, anche sulla croce, anche nella morte. Non sarebbe amore di Dio quello che inganna in questo modo l'uomo a proposito di quello che Dio è. Ecco, dobbiamo stare attenti davvero a non crearci, a non andare in cerca di immagini distorte di Dio. Ricordiamo che il Dio è un Dio che salva, è un Dio che è il vero pane di vita, ma è un Dio che è passato anche attraverso lo scandalo e il mistero della croce.
Volevo soffermarmi su questa frase del Vangelo quando Gesù dice: voi mi cercate perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Io ho riflettuto un po' su questa frase e ho pensato: è vero, la gente è ritornata a cercarlo perché comunque ha vissuto qualcosa di bello, a livello materiale, a livello umano, no? Aveva fame ed è stata saziata, un bisogno materiale che è stato, a cui Gesù ha risposto dando appunto il pane. Però è l'errore che si fa, no? Quello che diceva anche Marco adesso leggendo la frase di Bonhoeffer, l'errore che si fa. A volte si cerca il Signore perché possiamo essere saziati umanamente o materialmente, perché non ci manchi niente, perché tutto ci vada bene, perché non ci siano troppi problemi. Un po' come prenderci in casa un talismano, no? È un po' così a volte, anche in noi credenti. Poi quando le cose vanno male, quando si presenta la croce, come accennava prima Marco, allora cominciamo già a vacillare, cominciamo già a dire: ma questo Dio dov'è? Convinti che se c'è Dio le cose devono girare per il verso giusto. È come se noi ci fossimo accaparrati in un certo qual modo la fortuna, avendo Lui vicino. Ma Dio in Gesù si presenta in un altro modo, come appunto ha detto bene Bonhoeffer in quel pensiero. Gesù non è un Dio che appunto soddisfa tutte le nostre necessità, mette a posto tutte le nostre difficoltà e ci rende la vita piacevole, bella, allegra, eccetera, eccetera. Certo, è un Dio che ha promesso anche la felicità, però una felicità che magari su questa terra uno non riuscirà mai a raggiungere pienamente. E quindi quell'essersi saziati, vi siete saziati, ma è un essersi saziati parzialmente, di qualcosa che non dà una sazietà eterna, una sazietà continua, perché il giorno dopo questa gente avrebbe avuto ancora fame, avrebbe avuto ancora bisogno di mangiare dei pani. Ecco, Gesù dice subito dopo: datevi da fare per il cibo che rimane, per la vita eterna. E io ho pensato molto anche a questa frase, ho pensato: ma io credo nel Signore Gesù, ma perché ci credo? Ci credo perché me ne hanno parlato, ci credo perché appunto penso che sia qualcuno che può in qualche modo aiutarmi nella vita, che mi può accompagnare nella vita, ci credo perché so che può fare delle cose straordinarie, per cui posso invocarlo o chiedere aiuto quando ne ho bisogno, o ci credo perché Lui è il Signore Gesù, io sono. Ci credo perché io credo in questo io sono che riempie la mia vita, che dà senso a tutta la mia vita, nel bene e nel male, che colma la mia sete, che colma la mia fame, che sazia la mia fame. Credo nel Signore Gesù per questo, perché so che Lui è e che è presente nella mia vita e che è il tutto della mia vita. È colui che dà senso alla mia vita, o ci credo per tutte quelle altre cose di cui parlavo prima? E ho pensato che dobbiamo continuamente ripensare a questo, rivedere dentro di noi il perché diciamo di credere nel Signore Gesù. E in che modo crediamo nel Signore Gesù? Penso che finché viviamo non dovremo mai smettere di porci questa domanda, di interrogarci, perché noi siamo degli esseri umani molto fragili ed è molto facile che ritorniamo un po' a credere perché appunto ci è stato dato del pane materiale, perché abbiamo visto dei risultati, perché... Mentre Gesù dice... No, dovete credere perché io sono il pane della vita, io sono la vita eterna. Poi Gesù in un altro brano dice anche questo: mio cibo è fare la volontà del Padre. Vuol dire che per Gesù la cosa più l'essenziale è compiere la volontà del Padre, fare secondo la volontà del Padre. E così deve essere per noi se crediamo nel Signore Gesù. Nostro cibo deve essere fare la volontà del Padre. Ecco che allora tutta la nostra vita diventa un esercizio per cercare di compiere questa volontà, per cercare di aderire a questa volontà continuamente. Quindi questo Vangelo davvero ci interroga tanto in questo senso. È vero che parla dell'Eucaristia, ma ne parla in un modo molto profondo. L'Eucaristia è tutta la nostra vita deve essere Eucaristia. Non può bastare il momento della comunione, il momento in cui riceviamo il corpo e il sangue di Gesù, anche se è grazie a questo cibo che noi possiamo ricaricarci, possiamo ritornare a vivere nella volontà di Dio, nella volontà del Padre. Però non possiamo fermarci neanche lì. Questo cibo deve prendere corpo in tutta la nostra vita, in ogni momento della nostra vita. Deve essere davvero il cibo che ci fa compiere la volontà del Padre, che ci fa aderire a questa volontà, che ci fa vivere di questa volontà, così come lo è stato per Gesù, che ha vissuto la sua vita compiendo le opere del Padre fino alla fine, fino a donarla completamente questa vita. E noi siamo chiamati a fare la stessa cosa, rivestirci di Gesù Cristo, fare della sua volontà la nostra volontà, perché tutta la nostra vita sia un'opera del Padre, un'opera gradita al Padre, fino a donarla interamente. Noi dobbiamo imparare a vivere donando ogni giorno la nostra vita. Siamo chiamati dall'inizio del nostro cammino alla fine, quando giungeremo alla fine, a donarla questa vita, a lasciarla pezzo per pezzo. Invece tante volte noi siamo convinti che dobbiamo fare la gara per tenercela, per non perdere troppe cose, per non perdere. Quindi a volte è proprio una lotta per il contrario, la differenza di quello che ha vissuto Gesù, che ha vissuto donandola ogni giorno fino a donarla interamente nella morte in croce, donandola per poi riaverla, perché il Padre poi gliela ha restituita e la restituirà anche a noi alla fine dei tempi. Allora proprio si ribalta tutto. Noi viviamo per imparare giorno per giorno a lasciare noi stessi, a lasciarci in dono per gli altri, in dono per gli altri nel Signore Gesù. E allora si ribalta tutto, il nostro modo di vedere, di giudicare, di vivere. E allora chiediamo al Signore che ci aiuti attraverso anche la meditazione di questo Vangelo a vivere questa vita cristiana fino in fondo, a vivere questa vita eucaristica fino in fondo.
Thank you.
Gesù, come diceva questa canzone, è re, è veramente re, ma è re a suo modo, quindi non è re secondo le logiche umane, che esercita un potere su un popolo, ma è re che poi serve, muore in croce, diventa segno indicativo di come noi dobbiamo vivere la vita. Cercate il pane vero, quello che sazia, è l'invito che Gesù rivolge ai suoi ascoltatori, i quali vogliono farlo re, ma lui non vuole, perché il regno, il suo regno, non è di questo mondo, cioè non è secondo le logiche del mondo e di questi uomini e donne che lo cercano. E in che cosa consiste questo pane che sazia veramente? Sembra ci sia un pane che sazia, uno che lascia nella fame. L'essere umano è divorato da questa fame, da questo desiderio. Solo se indirizziamo la fame, la nostra fame, i nostri desideri verso una pienezza, nella direzione giusta, possiamo placarli, possiamo colmarli, possiamo in un certo senso esaudirli già in questa vita. Senz'altro la fame e i desideri giusti non sono quelli che perseguono il denaro, il successo, l'approvazione, la gratificazione, il potere, anche se questi valori umani, possiamo considerarli anche tali, non sono proprio una pretesa, ma soddisfano in qualche modo, gratificano in qualche modo il nostro desiderio, ma subito dopo ci lasciano completamente svuotati o rischiano di lasciarci completamente svuotati. È una gratificazione, è un cibo, un desiderio placato il quale uno si sente ancora assetato e affamato. Non colma, non completa, non ti fa raggiungere la pienezza. Invece è meglio seguire un altro tipo di fame, che è quella interiore, quella che è alla ricerca del senso della vita, quella della verità profonda, del giudizio sul mondo, sulla storia, che solo nella misura in cui noi rimaniamo e stiamo in comunione con il Signore, con Dio, possiamo trovare. Gesù poi spiega: il pane che sazia solo io ve lo posso dare, dice. Non Mosè vi ha dato la manna, il pane vero che sazia i vostri desideri, ma solo io. Quindi Gesù pretende, e di fatto lo è, l'unico essere che colma definitivamente, totalmente, le nostre fami. Che cosa dobbiamo fare? Replica la folla. E qui troviamo sempre questa esigenza, no? Questa riduzione dei nostri progetti, dei nostri desideri, della nostra fame, delle nostre fami. Li troviamo che si innestano in un'azione ben concreta, il fare, sempre il fare, no? E Gesù invece vuole che innalziamo le nostre attese, ci guardiamo attorno, perché non si tratta tanto di fare, ma di credere in Lui. Cioè il nostro fare si identifica con il credere in Lui. Allora riusciremo a fare tante cose, perché a Lui niente è impossibile. Ma se il nostro fare si traduce semplicemente in gesti, in azioni concrete, in compitini da eseguire, ecco, non è questa la strada. Cioè, voi dovete credere in me e in colui che mi ha mandato.
Volevo fermarmi un momento sulla prima lettura, che è tratta dal libro di Isaia. Qui siamo alla fine del libro di Isaia, quindi è un brano del cosiddetto terzo Isaia, che dobbiamo collocarlo all'epoca del ritorno di Israele dall'esilio babilonese. Dobbiamo pensare a questo popolo che è stato per 70 anni esule in Babilonia, quindi ha alle spalle una storia di deportazione, di guerra, di morte, di miseria, di distruzione, la distruzione del Tempio, non c'è più niente, e adesso ritorna, il famoso editto di Ciro ha consentito agli ebrei di ritornare. E quindi non è soltanto un problema di ricostruire il tempio, di ricostruire un minimo di vita civile, ma è anche quella di ricostruire, di restaurare un rapporto di popolo con Dio, quel rapporto che sembrava che fosse andato distrutto, perché Dio sembrava scomparso dall'orizzonte di Israele. E allora questo brano, appunto, del terzo Isaia è una bellissima preghiera penitenziale, è piena di riflessione, è come una supplica collettiva di un popolo che sta cercando di ricostruire il suo rapporto con Dio. E lo fa, è bello, in tre momenti, no? Il primo momento è quello dell'invocazione e della memoria, perché si apre così, dice: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, questa è l'aspirazione. La memoria è un ritornare alle grandi cose che sapevano Dio aveva fatto per loro. Quindi c'è stato un momento in cui Dio faceva splendere il suo volto sul suo popolo. Dice Isaia: quando tu compivi cose terribili che non attendavamo, mai si udì parlare da tempi lontani che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Ecco, c'è stato, no? Una azione chiara, Dio si è fatto vedere nella vita di Israele. Però c'è poi, secondo momento, la coscienza che Israele ha tradito, che ha peccato, che non è stato all'altezza, che non ha saputo rispondere a questa presenza di Dio nella sua vita. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo, siamo stati ribelli, siamo diventati tutti come cosa impura, come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come delle foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. E la constatazione di Israele, ma anche dell'uomo, che quando si è allontanato da Dio vede, constata, no, che la sua vita avvizzisce come le foglie, che le iniquità lo portano via come il vento, no, come quel salmo, il salmo 1, che dice dell'uomo che lo stolto come la pula che il vento disperde. L'uomo che non aggancia la sua vita a Dio è come foglia portata via dal vento. E così era Israele al momento del ritorno dall'esilio. Ma poi la speranza, in che cosa deve riposare? Deve riposare la speranza nella consapevolezza che Dio c'è sempre, no? Dio è proprio colui che c'è, colui che nonostante tutto non abbandona il suo popolo. E allora si conclude così il brano di oggi: ma tu, Signore, sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Signore, non adirarti fino all'estremo, non ricordarti per sempre della tua iniquità. Ecco, guarda, tutti noi siamo il tuo popolo. Ecco, è molto bella questa preghiera, no? Che parte dalla consapevolezza di ciò che Dio ha fatto, medita il male, il rifiuto, la ribellione in cui il popolo è caduto, però poi ritorna sempre a confidare in questo Dio, perché tu, Signore, sei nostro Padre e noi siamo come argilla, no? che tu plasmi. Ecco, è una preghiera che appartiene al credente di tutti i tempi, perché la vicenda di Israele è un paradigma, è un simbolo, è un emblema di ciò che è la vicenda di ogni credente, no? Tutti noi passiamo attraverso il dono, il rifiuto del dono, la ribellione, l'inadeguatezza e la speranza nel fatto che Dio è colui che c'è sempre. E possiamo, ecco, collegare, no? C'è spesso un collegamento fra la prima lettura e il Vangelo in questo modo: l'invocazione che apre il brano di Isaia, se tu squarciassi i cieli e scendessi, dove si compie? Si compie proprio in Gesù, che dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Ecco, il Dio che scende, che squarcia i cieli, è lì in Gesù che discende come pane che nutre per la vita eterna il suo popolo.
Sì, io stavo pensando che quello che hai letto, Marco, l'ultimo branetto della prima lettura, è quello che dice appunto: ma Signore, tu sei il nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani, è verissimo, ma al suo compimento proprio nella venuta di Gesù. Quello che dicevi adesso, no? Se tu squarciassi i cieli e scendessi, perché questo sentirci argilla che viene plasmata dal Signore, opera delle mani del Signore, diventa possibile veramente in pienezza, nella sua interezza, grazie alla presenza di Gesù Cristo, che ha dato un senso anche, ha dato un senso di amore enorme anche all'opera di Dio, alla creazione, a tutto. Anche la creazione, attraverso il sacrificio di Gesù, la venuta di Gesù e il suo sacrificio, si è ribaltata, no? È diventata, si è redenta. E quindi la venuta di Gesù veramente ha cambiato tutto, ha cambiato interamente il nostro modo di rapportarci a Dio, che non è più un modo appunto fatto di leggi, fatto di decreti, fatto di obbedienze o di disobbedienze, ma ci sono tutte queste cose, ma mediate tutte dalla presenza del Signore Gesù. Quindi tutto ha un altro significato, ed è molto bella anche la frase che c'è nella seconda lettura, la lettera agli Ebrei, no? Quando spiega, è tutta una spiegazione di come avviene il sacrificio, dell'entrata nella tenda del sacerdote, nella prima tenda, poi nella seconda del sommo sacerdote una volta all'anno, però finisce questa lettura dicendo, riferendosi a Gesù Cristo: Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mani d'uomo. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. E noi dobbiamo credere a questa parola, no? In virtù del proprio sangue, del sangue di Gesù Cristo, noi abbiamo una redenzione eterna e noi possiamo diventare davvero Eucaristia per i fratelli, possiamo compiere la volontà del Padre fino in fondo, perché c'è Lui che ha reso perfetto con il suo sacrificio l'umanità, ha redento questa umanità, ha redento questa creazione, anche se non siamo arrivati a compimento, perché comunque la creazione ancora adesso subisce le conseguenze del male, del peccato, ma abbiamo la certezza che tutto è nelle mani di Dio e che questo Gesù che è venuto e che ha donato il proprio sangue per una redenzione eterna realizzerà questa redenzione eterna. Adesso vediamo in un modo imperfetto, perché ancora sono tante le ingiustizie, le sofferenze, le cose che succedono, no? Negative o che danno dolore, però in questo vedere in un modo imperfetto ha dentro questa speranza eterna, questa certezza di redenzione per sempre a cui ciascuno di noi è chiamato. E l'Eucaristia è il tramite verso questa redenzione, è il passaggio, no, verso questa redenzione, la possibilità che ci viene data, l'Eucaristia che si fa vita, però l'Eucaristia che diventa vita, allora diventa possibilità che questa redenzione avvenga giorno per giorno, anche attraverso le piccole cose, anche attraverso le azioni di ogni giorno, no? Ci deve essere questo germe di redenzione già adesso, che poi si compirà definitivamente nell'eternità, appunto alla fine dei tempi, quando Gesù, il Signore Gesù, sarà tutto in tutti e in tutto, e allora sperimenteremo davvero la pienezza di cui ci parlano questo Vangelo, sperimenteremo la sazietà di questo pane che è pane di vita, vita con la V maiuscola, e allora sì, ci sarà una gioia piena, però anche adesso possiamo piano piano sperimentare queste piccole gioie, questi piccoli germi di redenzione, ogni volta che sentiamo che Gesù si dona a noi, ogni volta che noi capiamo che ci doniamo poco per volta anche ai fratelli. Allora, in tutto questo, in questo donarci, in questo ricevere l'amore del Signore anche attraverso appunto il dono eucaristico, noi diventiamo, possiamo scorgere questi semi di vita, questi germi di vita eterna che già ci sono e che a volte vengono soffocati dalla nostra cecità o dalla incapacità di vedere anche nella croce la redenzione, che è quello che ci ha insegnato Gesù. Anche già nella croce è presente la redenzione. Quindi se viviamo in quest'ottica, davvero niente più ci può turbare fino in fondo, perché sempre sappiamo che la redenzione vince, che il bene vince, che Dio vince, e quindi dobbiamo stare sereni nelle braccia del Padre, o come dice appunto la lettura, sentirci come argilla e lui colui che ci plasma, perché siamo opera delle sue mani, da lui veniamo e a lui ritorneremo.
Guarigione per il corpo e l'anima, Dio dei miracoli, il Dio dell'impossibile è qui. Dio è qui.
Dio è qui. E con questo bellissimo canto salutiamo voi tutti. Pace e bene nel Signore e buona domenica in Lui. Da parte di Padre Gianni,
Marco,
Irene, volevo aggiungere il versetto dell'Alleluia di oggi che dice: il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Non solo dà la vita per il mondo, ma dà la vita al mondo. Vuol dire che è il Dio della vita, e questo ci deve fare davvero contenti. Ringraziamo il Signore e vi auguriamo una buona domenica. Ciao.